Dal libro del profeta Isaia. Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto in cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui, egli porterà il diritto alle nazioni. Non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta, proclamerà il diritto con verità. Non verrà meno e non si abbatterà finché non avrà stabilito il diritto sulla terra e le isole attendono il suo insegnamento. Così dice il Signore Dio, che crea i cieli e li dispiega, distende la terra con ciò che vi nasce, dà il respiro alla gente che la abita e l'alito a quanti camminano su di essa. Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano, ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre. Parola di Dio. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura? Il Signore è mia luce e mia salvezza. Quando mi assalgono i malvagi per divorarmi la carne, sono essi avversari e nemici a inciampare e cadere. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me si scatena una guerra, anche allora ho fiducia. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte. Si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Lode e onore a te, Signore Gesù. Lode e onore a te, Signore Gesù. Salve nostro Re. Tu solo hai compassione di noi peccatori. Lode e onore a te, Signore
Gesù. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato da morte. E qui fecero per Gesù una cena. Marta serviva, Lazzaro era uno dei commensali. Maria, allora, prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Allora, Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Disse questo, ma non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Allora Gesù disse: «Lasciala fare, perché ella lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me». Intanto, una grande folla di giudei venne a sapere che Gesù si trovava là e accorse non solo per vedere Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato da morte. Ma i capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, perché molti giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù. Parola del Signore. Allora, ci siamo lasciati sabato con la finale del capitolo 11, che ovviamente ci era la conclusione del racconto del miracolo di Lazzaro che ritorna in vita, no? E già in quella finale del capitolo 11 c'era proprio quella decisione di Caifa che diceva: adesso è arrivato il momento, quel Gesù deve sparire, perché è meglio che venga ucciso Gesù piuttosto che tutta la nazione vada in rovina. E poi chiaramente Giovanni con questa finale conclude dicendo appunto: la situazione sta così, che Gesù adesso si avvicina sempre più al momento in cui sicuramente sarà preso e sarà ucciso. Questa mattina è l'inizio del capitolo 12 e, come avete potuto sentire, si collega. Lazzaro è tornato in vita e dice Giovanni: adesso vogliono fare festa per questo. Ecco che qui fecero per Gesù una cena. Per festeggiare, diciamo così, per mostrare, no, che quello che è avvenuto è veramente miracoloso. Lazzaro è tornato in vita. Dentro a questo contesto, il testo di stamattina. E qui il testo di stamattina è caratterizzato da due personaggi, avete sentito, no? Maria, la sorella di Lazzaro, e Giuda Iscariota, uno dei dodici. Queste due figure, prese da Giovanni in questo racconto, servono ovviamente alla comunità cristiana per capire una fondamentale verità. Quale? Qual è il modo per rapportarsi a Gesù? Maria ha un modo, Giuda ne ha un altro. Allora Giovanni dice: vediamo di capire questi due modi con cui ci si rapporta con Gesù. Maria che cosa rappresenta? Giuda che cosa rappresenta? Maria alla vista di Gesù compie un gesto, quello appunto di cospargere i piedi di Gesù con questo profumo preziosissimo e poi asciugarlo coi suoi capelli. Questo atteggiamento di Maria era già stato preannunciato quando Gesù era andato in casa di Marta, di Maria, di Lazzaro, prima che Lazzaro morisse. E ovviamente che cosa era successo in quel momento? Che Maria aveva posto un altro gesto. Gesù entra in quella casa, Maria si siede ai piedi di Gesù e Marta si dà da fare per preparare tutto quello che serve per l'ospitalità. E Maria, posta ai piedi di Gesù, ascoltava. Marta dice: di a mia sorella che mi aiuti. E Gesù: no, Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà mai tolta. Di nuovo, Maria aveva già dato un segno di come ci si deve rapportare con Gesù. Adesso pone un altro segno. Cosparge di olio profumato e di olio preziosissimo i piedi di Gesù e li asciuga coi suoi capelli. Che atteggiamenti sono questi di Maria? Ecco, Giovanni intende dire: Maria è colei che con i suoi atteggiamenti mostra la sua disponibilità a consegnarsi totalmente a Gesù. Però la consegna in cosa consiste? Consiste nel porsi come colei che vuole essere guidata solamente da lui, è la serva. Infatti, prima si pone ai suoi piedi e sta in ascolto il servo che sta ai piedi del padrone e aspetta il segno della mano per poter fare quello che il padrone dice. Maria si siede ai piedi di Gesù. Oggi di nuovo, Maria cosa fa? Cosparge quest'olio profumato sui piedi di Gesù e li asciuga con i suoi capelli, di nuovo. Che rito è questo? Era il rito dell'ospitalità. L'ospite doveva trovare l'ospitalità con questi segni, il lavare i piedi, asciugarli e poi sedersi a tavola. Ma la differenza è che questo gesto di ospitalità per Maria è fatto in un modo eccezionale. Non acqua semplice, come si fa con tutti gli ospiti, ma olio profumato preziosissimo. Ma non solo, non asciugato col solito asciugamano, ma asciugato con i suoi capelli. È davvero l'atteggiamento della donna che si consegna totalmente a Gesù. Ancora, con l'atteggiamento della serva. Sono qui a disposizione, fai di me quello che vuoi. Ecco allora, Giovanni dice, Maria diventa appunto il modello, il simbolo, diciamo così, di come deve essere il nostro rapporto con Gesù. Deve essere questo rapporto di totale consegna. Lui deve essere quello che guida la nostra vita, perché l'atteggiamento di Maria è proprio così. Mettersi ai piedi di Gesù. E quel mettersi ai piedi di Gesù, ripeto, era l'immagine usata nell'Antico Testamento per dire l'atteggiamento del servo, perché il servo si muove solamente sull'ordine del padrone e stare ai piedi vuol dire aspetto l'ordine. Non lo so cosa devo fare, dimmelo tu, aspetto che me lo dici tu, perché io voglio obbedire al cenno della tua mano. Maria si pone così. E Giovanni dice, così deve essere il nostro modo di porci di fronte a Gesù. Ma il secondo personaggio, Giuda. Giuda presenta un'altra caratteristica. È uno dei dodici. E quindi è uno che vive regolarmente con Gesù. Ma c'è qualcosa che non va in questo discepolo. Infatti, stava per tradirlo. Ma cosa è successo in Giuda? Si rapporta con Gesù. Certo che si rapporta con Gesù, sta con lui. Ma questo rapporto con Gesù, perché porta Giuda a tradirlo? Che cosa c'è in Giuda? Oppure, che cosa non c'è in Giuda? Allora, Giuda sta con Gesù, ma in Giuda non c'è la volontà di consegnarsi a Gesù. Quindi quello stare di Giuda è uno stare ipocrita. Quello stare che ricalca un po' il modo di stare davanti a Dio dei farisei, degli scribi, dei sommi sacerdoti. All'apparenza sono davanti a Dio, ma dentro non hanno l'interesse per Dio. Giuda sta con Gesù all'apparenza, è uno dei dodici, più di così, è stato scelto da Gesù, però dentro non ha alcuna voglia di stare con Gesù. Lui sta cercando ancora qualcosa per sé. E Giovanni è duro, perché dice era ladro. Dove però era ladro non è il giudizio verso Giuda, è la descrizione dell'animo di Giuda. Perché alla fine chi è il ladro? Il ladro è il simbolo, diciamo, di chi cerca solo se stesso. Quindi Giuda sta con Gesù, ma se ne approfitta dello stare con Gesù per cercare qualcosa che sia per se stesso. Quindi non ha capito l'atteggiamento che invece bisogna avere nei confronti di Gesù. Lui non vuole fare il servo, lui vuole servirsi. Era ladro. Ora, l'atteggiamento di Giuda, dunque, è l'atteggiamento ipocrita. Quell'ipocrisia che vedremo porterà Giuda alla disperazione. Infatti, si impiccherà. Ma ovviamente il testo di stamattina si ferma qui, si ferma alla descrizione dei due personaggi, come per dire, adesso però dobbiamo capire che questi due personaggi diventano simbolo e messaggio. Simbolo e messaggio per chi? E per i cristiani, perché sono i cristiani che adesso devono decidere come è il loro rapporto con Gesù. Però ovviamente noi diciamo, Maria e Giuda avevano davanti Gesù, era lì. Noi in che modo stabiliamo questo rapporto con Gesù? E allora ecco di nuovo, dobbiamo ritornare alla tradizione degli apostoli, no? E il nostro modo di stabilire il rapporto con Gesù è il modo con il quale ci rapportiamo alla sua parola, al suo Vangelo. Pertanto, che posto ha il Vangelo di Gesù nella nostra vita? E qui allora la domanda diventa concreta. Siamo come Maria o tendiamo ad essere come Giuda? Questa è la domanda di Giovanni. Siamo come Maria, cosa vuol dire? Vuol dire che se veramente noi ci dichiariamo cristiani, deve essere che tutto il nostro agire sia guidato solamente dalla parola di Gesù. Pertanto, è vero che noi ci ispiriamo a Gesù nel nostro modo di agire? È vero che la presenza di Gesù è la guida di tutto il nostro modo di essere? E questa è la domanda, perché l'essere cristiani vuol dire così. Lo so che noi usciamo da una tradizione cristiana che ci ha abituati a dire sei cristiano perché sei stato battezzato, sei cristiano perché, non so, vai in chiesa, sei cristiano perché, non so, qualche volta fai anche la comunione quando ti ricordi, no? Sei cristiano perché hai ricevuto la cresima. Siamo stati abituati a questa forma di cristianesimo che alla fine, se non stiamo attenti, ci sospinge ad essere ipocriti. Perché? Perché non sei cristiano perché fai queste cose. Perché l'essere cristiani vuol dire che tutta la tua vita è ispirata al Vangelo di Gesù. Allora sei come Maria, che si mette ai piedi di Gesù, oppure con l'olio profumato lava i piedi di Gesù, ma li asciuga coi propri capelli. È importante questo, questo particolare, perché davvero vuol dire che tutta la tua vita è orientata a Gesù. Dai tutto per Lui. Ora, questo è l'essere cristiani, perché altrimenti ricadiamo nella ipocrisia di Giuda. Perché essere cristiani vuol dire essere battezzati, vuol dire aver fatto la comunione, vuol dire aver fatto la cresima, no? Ma anche Giuda, era uno dei 12, più di così, era vicinissimo a Gesù. Ma il problema dove stava? Stava dentro di sé. Era vicino a Gesù, ma non viveva secondo Gesù. Era vicino a Gesù, ma non gli interessava aderire alla parola di Gesù. Era vicino a Gesù, ma certamente non gli interessava vivere secondo gli insegnamenti del Maestro. Viveva come voleva lui e copriva questo suo modo di vivere come voleva lui, con lo stare con Gesù. È la doppiezza dei cristiani ipocriti, i quali vantano di essere cristiani, ma il loro agire non ha niente a che vedere con l'essere cristiani, perché non è ispirato al Vangelo di Gesù. Ed è questo il fallimento più profondo di quello che potrebbe essere l'esperienza della fede. Ecco dove vuole arrivare Giovanni. Vuole arrivare lì, riconsegnando questo testo alla comunità cristiana. State attenti a come vi rapportate alla parola di Gesù, al Vangelo di Gesù. State attenti a non cadere nella situazione di ipocrisia. Quell'ipocrisia che, in un certo senso, serve solamente a coprire la vostra non volontà di aderire totalmente a Gesù. Ma assumete invece l'atteggiamento di Maria, quell'atteggiamento di chi capisce che solo nell'obbedienza alla parola di Gesù, al vivere secondo Gesù, tu veramente raggiungi quello che è la pienezza della tua vita. Maria davvero ha scelto la parte migliore, che non le sarà mai tolta. Ecco allora, anche per noi stamattina l'insegnamento diventa ovviamente concreto. E cioè la domanda adesso ce la dobbiamo fare noi. Ma noi veramente come viviamo il nostro essere cristiani? Questa è la domanda. Come viviamo noi il nostro rapporto con Gesù? È vero che la nostra vita si ispira al Vangelo di Gesù? È vero che le nostre azioni, il nostro modo di essere, il nostro modo di pensare anche, di agire, è sempre preoccupato di ispirarsi alla presenza di Gesù? Non in una questione mistica, mi raccomando, cioè proprio in obbedienza alla sua parola. Gesù ti insegna, ti dice come devi essere. È lì che devi attingere. Le situazioni della nostra vita ci provocano in continuazione. Avete sentito il Salmo? È il Salmo della provocazione. Sentite, quando mi assalgono i malvagi per divorarmi la carne, se contro di me si accampa un esercito, se contro di me si scatena una guerra, la nostra vita è esposta a una continua provocazione. Ma questa provocazione in cosa consiste? Consiste nel fatto che questa vita ha il potere di toglierti questa certezza, la certezza che tu devi agire invece secondo Gesù. E solo se agisci secondo Gesù fai fronte a tutte queste cose, altrimenti soccombi, diventi preda di tutte queste cose. Giuda alla fine si è impiccato. Allora ecco, il Salmo di stamattina è chiarissimo. Allora, quando mi assalgono i malvagi, se contro di me si accampa un esercito, se contro di me si scatena una guerra, cosa devo fare? Se veramente tu credi e hai capito, la tua risposta è chiara. Il Signore è difesa della mia vita. Il Signore è la mia salvezza. E se contro di me si accampa un esercito, cosa faccio? Ancora io ho fiducia. Perché? Perché ho fiducia? Perché sono certo della presenza del Signore. Quindi io risponderò a tutte queste provocazioni, risponderò solamente come mi dirà il Signore. Perché io so che se rispondo come mi dice il Signore a tutte le provocazioni che questa vita mi dà, io sono certo di essere forte. E infatti, spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore, abbi fiducia nel Signore. E da qui davvero l'esperienza. Chi fa questo capisce. Chi fa questo sente che veramente il Signore è la sua forza. Allora può dire: il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò paura? Ecco, Maria arriva a capire questo. In Gesù c'è la pienezza della vita. In Gesù c'è tutto. perché in Gesù c'è la forza per affrontare qualsiasi situazione che anche potrebbe essere una situazione che per noi diventa faticosa. Anche se attorno a noi divampa la battaglia, per dire, quando le situazioni della vita proprio ci stringono, ci opprimono, tu cosa fai? Ecco, se veramente tu hai capito che solo in Gesù c'è questa forza, tu risponderai a tutto, ma ispirandoti a Gesù. È Lui che ti dirà come devi agire, è Lui che ti dirà come devi porti, perché se tu ascolti Lui, nessuna cosa potrà danneggiarti. Infatti, spera nel Signore, sii forte, spera nel Signore, si rinsaldi il tuo cuore, e allora il Signore ti difenderà. Il Signore è difesa della mia vita. Ecco, Maria ha capito tutto questo, e è per questo che si pone in questo atteggiamento di consegna a Gesù. E allora anche per noi stamattina, dicevo, l'invito è molto chiaro. Dobbiamo davvero intensificare questa nostra volontà di ubbidire e di lasciarci guidare dalla parola di Gesù. È questo l'essere cristiani, È quando tutto il tuo agire, in ogni momento, è guidato dalla sua parola. Allora sì, questo tuo cammino, questa tua, diciamo, anche lotta che devi fare, pur di ubbidire al Vangelo di Gesù, è questo che ti garantisce di essere davvero cristiano, cioè di essere davvero nella luce di Dio. E allora, ecco, chiediamo anche stamattina al Signore che rafforzi proprio in noi questo cammino interiore, perché anche noi potremo dire, dovremmo, arrivare a dire anche noi queste parole: il Signore è proprio la difesa della mia vita, il Signore è la mia luce. E allora, ecco, quando arrivi a dire questo, dentro di te c'è una certezza: io sto veramente con Dio, perché la prova è questa, che in me c'è questa grande pacificazione, anche se tutto sembra contro di me, però dentro di me ho una sicurezza, una certezza: il Signore. Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò timore? Ecco, eleviamo anche stamattina al Signore la nostra preghiera, dicendo proprio al Signore: aiutaci sempre ad essere ubbidienti alla Tua parola. Fa che assumiamo davanti alla Tua parola l'atteggiamento dei servi, di chi veramente aspetta il cenno della Tua mano, per poter agire non come vogliamo noi, ma come vuoi Tu. Donaci questa grazia di essere capaci di sentire, ascoltare ed essere fedeli alla Tua parola. E glielo diciamo anche stamattina con la preghiera numero 3.